Buonasera, cari ascoltatori e care ascoltatrici di Radio Buonconsiglio. Oggi la Chiesa fa memoria del beato Pier Giorgio Frassati. Quindi, innanzitutto, auguri a tutti coloro che si chiamano Pier Giorgio. E proprio di Pier Giorgio Frassati oggi vi vogliamo parlare. Un grande giovane. Papa Giovanni Paolo II lo definì il giovane delle otto beatitudini. E fu proprio il Papa polacco a beatificarlo. Era il 20 maggio del 1990. L'ingegnere Pier Giorgio Frassati, la cui laurea post mortem è stata consegnata nel 2001, a 100 anni dalla sua nascita, fu un autodidatta della fede, perché pur crescendo in un ambiente lontano dalla presenza di Dio, sostanzialmente sterile e materialista, ha lasciato emergere nella luce la sua anima. Cresciuto in una famiglia alto borghese e poco unita, e per questo anche molto, diciamo, contemporanea come immagine familiare. Una famiglia attenta più all'apparenza che all'essere, all'avere più che ai sentimenti, Pier Giorgio che portò la tempesta nella sua casa, perché sappiamo che la santità è sempre qualcosa di travolgente. Ecco, questo ragazzo rappresenta davvero un figlio dei nostri giorni, cresciuto nel benessere e nella superficiale attenzione ai valori della vita e ai principi evangelici. Ma lui, Pier Giorgio, invece di adeguarsi a quello stereotipo di esistenza vuota, sterile, molto attaccata, e si potrebbe dire nella sua famiglia solo attaccata ai beni materiali, lui si oppose. E pur continuando, a differenza di un San Francesco d'Assisi, a vivere fra le pesanti mura domestiche, seguì ugualmente un cammino di perfetta carità. La sua breve ma intensa vita è stata la realizzazione nel quotidiano dello straordinario nell'ordinario. Ogni suo atto era svolto con la volontà del missionario, dell'evangelizzatore, che grida dai tetti e con gioia la sua fede. E fu entusiasta nel parlare agli altri del prodigio della salvezza, prodigio della salvezza grazie al Verbo incarnato, quindi grazie a Cristo. E molte persone, specchiandosi nel suo sorriso e nei suoi occhi, scrutavano l'anima propria. Non a caso alcuni dei suoi cari amici scelsero la strada del sacerdozio. In occasione della sua beatificazione, il Times di Londra gli dedicò un articolo in prima pagina. Ma perché tanto interesse per questo ragazzo? Ricco, bello, intelligente, dalla vita però normale, apparentemente, che non ha fondato né istituti, né scuole, né congregazioni religiose e non ha lasciato dei libri, degli articoli, ma soltanto una manciata di lettere, bellissime, tra l'altro, ai suoi amici. Perché? Perché tanto, tanto interesse? Ebbene, questa sera tenteremo di scoprirlo. Pier Giorgio nasce a Torino il 6 aprile 1901. Cresce in una città di inizio secolo, inizio del Novecento, piena di ricordi storici e sabaudi. Da poco è stata defraudata dal suo titolo di capitale. Qualche torinese si è addirittura suicidato per questo motivo. Eppure è una città piena di vitalità, di voglia di produrre e di pensare, Da un lato troviamo l'industria, in particolare quella automobilistica, e dall'altro intellettuali che fanno della città un laboratorio di idee. Nel campo della moda, Torino ha poco da invidiare a Parigi e i teatri di prosa e di varietà sono numerosissimi. La chiesa locale vanta di fronte al mondo la sua gloriosa santità. Giuseppe Cafasso, Giuseppe Benedetto Cottolengo, Giovanni Bosco, Francesco Fadibruno, i Marchesi di Barolo, eccetera, eccetera. Ma possiede anche personalità del suo tempo, cariche di energia evangelica, come Giuseppe Alamano, fondatore delle missioni della Consolata, o Adolfo Barberis, fondatore del Famulato Cristiano. In questa Torino dove santità, anticlericalismo e dure lotte operaie convivono, si trasferiscono dal biellese i coniugi Alfredo Frassati e Adelaide Ametis. Il padre di Pier Giorgio è proprietario del quotidiano La Stampa ed è stretto amico del primo ministro Giovanni Giolitti. Nel 1913 diventerà senatore e più tardi ambasciatore a Berlino. I gravosi impegni gli impediscono di seguire l'educazione del figlio Pier Giorgio e anche della figlia Luciana, nata nel 1902. Spetta alla madre, quindi, l'educazione dei figli. Adelaide è pittrice, legata a dei precetti religiosi, però senza troppi approfondimenti spirituali. Ed è attenta alla vita, diciamo, sociale. Lei è un'artista e non è un'anima che comunque si applichi, diciamo, nelle cose divine. Pier Giorgio matura personalmente la sua sete di Dio e diventa davvero autodidatta del Vangelo. Disse nel giorno della sua beatificazione Giovanni Paolo II, grande ammiratore di Pier Giorgio: ad uno sguardo superficiale lo stile di Pier Giorgio Frassati, un giovane moderno pieno di vita, non presenta granché di straordinario. In lui la fede e gli avvenimenti quotidiani si fondono armonicamente, tanto che l'adesione al Vangelo si traduce in attenzione ai poveri e ai bisognosi. Pier Giorgio entra all'Istituto Sociale dei Padri Gesuiti e quindi frequenta la loro scuola. Padre Lombardi gli consiglia la comunione quotidiana con la grande disapprovazione della madre. E d'ora in poi l'Eucaristia sarà il centro, però, per Pier Giorgio, della sua esistenza. A 17 anni entra a far parte della Conferenza di San Vincenzo, assumendo così un impegno costante di carità. Lui, che era così allegrone quando parlava di cose spirituali, diventava un altro. Tanto è vero che quando veniva in camera mia era come se entrasse il sole, racconterà più tardi padre Lombardi. In casa Pier Giorgio non viene compreso, non si capisce perché preferisca recitare il rosario tutti i giorni in una casa dove non si prega. Perché non ambisca ad occupare un posto di rilievo nella società, come invece fa suo padre, che ha sempre guardato al successo, ma come fa anche così sua madre, che frequenta l'alta società, frequenta gli artisti e cerca anche lei il successo. Pier Giorgio, invece di studiare come i suoi genitori vorrebbero per raggiungere presto la laurea in ingegneria, bighellona, come loro sostengono, con gli amici della San Vincenzo, della FUCI, la Federazione Universitaria Cattolica Italiana, e frequenta anche il Partito Popolare di Don Luigi Sturzo, ma frequenta anche il convento dei padri domenicani, frequenta le sacrestie delle chiese per servire la Santa Messa. E tutte queste attività che hanno a che fare con la Chiesa, ecco, secondo i genitori, sono attività che gli fanno perdere un gran tempo prezioso, invece di pensare ai doveri di un rampollo del suo rango. Lui cosa fa? Prega e assiste alle sante messe e anche si sofferma nelle chiese quando ci sono le adorazioni eucaristiche e poi si dedica alle letture spirituali. E come non bastasse, alla legazione italiana di Berlino, dove suo padre è ambasciatore, lui cosa fa? Ruba i fiori nelle sale di rappresentanza per portarli sulle tombe della povera gente. Scrive suo padre nel febbraio del 1922: agendo sempre senza riflessione nelle cose che per te dovrebbero essere importantissime, come nel caso speciale era il non dimenticare il libro che ti doveva servire per il prossimo esame, diventerai un uomo inutile agli altri e a te stesso. Destinato a ben altri orizzonti rispetto a quelli della scalata sociale, Pier Giorgio, l'uomo inutile, ritagliava spazi di eternità. E ancora nel 1922 il Beato legge duri biasimi paterni. Bisogna che ti persuada, caro Giorgio, che la vita bisogna prenderla sul serio e che così come tu fai non va né per te né per i tuoi, i quali ti vogliono bene e sono molto amareggiati per tutte queste cose che succedono troppo spesso e si ripetono sempre monotone e dolorose. Ho poca speranza che tu cambi, eppure sarebbe strettamente necessario cambiare subito, prendere le cose con metodo, pensare sempre con serietà a quello che devi fare, avere un po' di perseveranza. Non vivere la giornata senza pensiero come uno scervellato qualunque. Se tu vuoi un po' di bene ai tuoi, devi maturare. Io sono molto, ma molto di cattivo umore. Per un uomo d'azione e di forte pragmatismo, come il senatore Frassati, era incomprensibile un figlio come il suo, votato alla preghiera, alla trascendenza, alla lotta per le idee di giustizia in nome del Vangelo. Padre e figlio avevano vite completamente diverse, ma entrambe erano vite frenetiche, l'una indirizzata al lavoro e all'amministrazione del patrimonio familiare, quindi al giornale, alla stampa e quindi anche appunto all'amministrazione di tutto ciò che riguardava i beni della famiglia, e l'altra invece, l'altra vita frenetica di Pier Giorgio, era votata ad operare nel nome di Dio con amore e carità. Nel loro sangue scorreva sangue biellese e come il padre in Pier Giorgio spiccavano dignità, intraprendenza, coerenza, moralità, schiettezza, rettitudine, coerenza e anche caparbietà. Già negli anni della giovinezza, Alfredo era attraversato da moti di inquietudine spirituale e questo è molto importante da rilevare. Una spiritualità mal riposta, ma che comunque, dopo la morte del figlio, emergerà in tutta la sua profondità. Infatti, da ragazzo era spinto a nuovi traguardi di successo, ma costantemente insoddisfatto a causa di una fede soffocata che sarà liberata lentamente con un personale sorprendente avvicinamento alla Chiesa, a partire proprio dal 4 luglio 1925, con la tragica morte di Pier Giorgio. Pier Giorgio si innamorò delle lettere di San Paolo, le lesse e le ridesse, anche per strada le leggeva o sul tram, e a 21 anni entrò nel terzo ordine di San Domenico. Un posto tutto particolare nella sua vita lo occupò l'amicizia. Negli anni del Politecnico, egli frequentò ingegneria meccanica con specializzazione mineraria, dà vita ad un gruppo di ragazzi e ragazze che vivono con serenità e rispetto il valore dell'amicizia. L'associazione viene chiamata la Società dei Tipi Loschi. Voglia di vivere e spirito goliardico aleggia fra gli amici di Frassati per poter, come dice lui, servire Dio in perfetta letizia. L'impegno sociale e politico contro il regime fascista lo schiera tra le fila del Partito Popolare Italiano, fondato da Don Sturzo nel 1919. Questo impegno politico e sociale fu una diretta conseguenza del suo modo di sentirsi cristiano. Non gli era sufficiente aiutare i poveri, andare nelle loro misere soffitte, nei tuguri dove la malattia e la fame si confondevano nel dolore. Non gli bastava portare ai diseredati una parola di conforto, oppure carbone, viveri, medicinali e denari. Egli cercava una soluzione a quei problemi di miseria e di abbandono, con un pensiero ideale, dal profilo comunque cristiano. Durissima fu la sua lotta contro il fascismo, una realtà che respirò anche a casa sua. Il padre, infatti, venne anche perseguitato per la battaglia politica contro il regime, condotta sulle colonne del suo giornale, sulla stampa. Benché molto legato alla sorella Luciana, Pier Giorgio scelse un'altra strada. Lei, il mondo prestigioso e affascinante della diplomazia, che era una via aperta dal padre ambasciatore in Germania. Lui invece scelse i poveri e gli infelici. Luciana, l'unica persona di casa con la quale poteva confidarsi, scriverà anni dopo di aver difeso spesso il candore del fratello dalle incomprensioni del mondo e della sua stessa famiglia, dove il rapporto fra madre e padre si era andato frantumando di anno in anno fino a spappolarsi. Le conferenze di San Vincenzo furono il massimo campo di azione per Pier Giorgio. Fu in esse che poté esprimere concretamente la sua carità per i poveri, gli orfani, i senza tetto, i senza lavoro. A quel tempo molti ragazzi e ragazze si recavano nelle soffitte della Torino povera a portare la loro assistenza. Ciò che però distingueva Pier Giorgio dagli altri era il modo con cui si approcciava a questa povera gente. Il figlio del senatore del Regno d'Italia si abbassava ad avvicinare gli umili, e nel farlo era per lui una grande gioia, perché gli pareva di fare tutto ciò per Cristo, perché vedeva nel povero, nel bisognoso, nel malato Cristo. E questo è proprio l'approccio dei santi, perché la carità non è da confondersi con la solidarietà, è tutt'altra cosa. La carità cristiana è quella di San Paolo, ovvero l'amore per Dio porta all'amore per il prossimo, discende di conseguenza, mentre la solidarietà è laica e quindi è un approccio eticamente buono, ma non ha in sé i principi evangelici. Pier Giorgio sollecitava spesso i suoi compagni d'università e dell'Azione Cattolica ad iscriversi alla San Vincenzo. Diceva loro: la San Vincenzo è un'istituzione semplice, adatta agli studenti perché non implica impegni, unico e solo quello di trovarsi un giorno della settimana in una determinata sede e poi visitare due o tre famiglie ogni settimana. Vedrete, vi richiederà poco tempo. Eppure quanto bene possiamo fare a noi stessi. L'assistere quotidianamente alla fede con cui le famiglie spesso sopportano i più atroci dolori, il sacrificio perenne che essi fanno e che tutto questo fanno per l'amore di Dio, ci fa tante volte rivolgere questa domanda. Io, che ho avuto da Dio tante cose, sono sempre rimasto così neghittoso, così cattivo, mentre loro, che non sono stati privilegiati come me, sono infinitamente migliori di me. Ecco, Pier Giorgio ci fa capire, con queste sue parole, che anche i poveri, anche i malati e i diseredati vivevano le loro sofferenze, i loro dolori per amore di Dio. Ecco, questo si è perso. Come si è perso il fatto di aiutare gli altri per amore di Dio, così i poveri hanno perso il fatto che le loro sofferenze, i loro dolori non vengono più portati e sopportati per amore di Dio. Questo ci deve fare molto riflettere. Quindi è una società che si è scristianizzata, a differenza appunto degli inizi del Novecento, dove la fede era ancora forte in Italia, perlomeno. E quindi ecco che questa secolarizzazione è dilagata a partire dalla Rivoluzione francese in poi, e oggi ne viviamo tutte le conseguenze e ne vediamo tutti i frutti amari di questo. E purtroppo la Chiesa non si sofferma su queste problematiche. La Chiesa pensa a ciò che fa il mondo invece di rilevare i problemi che esistono nel mondo a causa anche dell'aver dimenticato la stessa Chiesa che bisogna guidare le persone al Vangelo. Guidarle significa occuparsi della salvezza delle anime, come fece Pier Giorgio Frassati, perché Pier Giorgio Frassati non pensava solo ai bisogni materiali, ma pensava anche ai bisogni spirituali. Pur tuttavia, quelle persone che egli incontrava avevano un sentire religioso. Infatti lui stesso ci dice che sopportavano tutti i loro sacrifici e tutte le loro, appunto, miserie per amore di Dio. Quindi diciamo che la missionarietà di Pier Giorgio nei contesti da lui conosciuti e che frequentava era più facile. E quindi il fatto che appunto Pier Giorgio sia diventato un esempio e sia un esempio per i giovani contemporanei è un valore molto prezioso, perché comunque Pier Giorgio è colui che porta l'aiuto, il soccorso alle persone, ma è colui che prega, ecco. E quindi andava dalle persone, aveva quindi una vita molto attiva e si adoperava in mille modi per prestare soccorso, ma la sua vita era anche fatta di contemplazione, con la preghiera, la meditazione, le letture spirituali, come abbiamo detto, l'adorazione eucaristica. Era per lui fondamentale l'adorazione eucaristica, i sacramenti e quindi l'assistere alla Santa Messa. E questo ce ne dà prova, cioè della sua vita interiore coltivata, ce ne dà prova proprio nel fatto che egli divenne terziario domenicano. Alcuni amici lo chiamavano il facchino degli sfruttati e certi inventarono per lui una sigla speciale, FIT, ovvero Frassati Impresa Trasporti. Nelle soffitte del centro di Torino, ma anche in povere case della periferia, portava di tutto. Genere alimentare, legna, carbone, vestiti, mobili. Ecco che era proprio un traslocatore. Amante della montagna, Pier Giorgio trovò nell'alpinismo la manifestazione palpabile del suo cammino ascetico verso l'alto, verso la fede più pura. Scriveva nel 1925 al caro amico Bonini: «Vivere senza una fede, senza un patrimonio da difendere, senza sostenere in una lotta continua la verità, non è vivere, ma vivacchiare». Ecco, questo insegnamento viene trasferito a noi, viene comunicato a noi, uomini e donne del XXI secolo. Pier Giorgio parla di lotta continua per la verità con la V maiuscola, quella verità oggi così attaccata, così ostacolata, perché esistono mille verità, mille opinioni di verità minuscole, personali. Ognuno dà la sua opinione di piccola e talvolta miserrima e talvolta anche demoniaca verità. Pensiamo al discorso dell'omosessualismo. È un discorso davvero importante per i nostri giorni, perché è diventato addirittura un uso normale essere omosessuali. L'omosessualità è da sempre una patologia, è una sorta appunto di malattia, lo è, cioè è qualcosa che è contro natura, in questo senso è patologica la situazione. E quindi ecco che va combattuto, ciò che va contro natura va combattuto perché possa essere risanato, ciò che è storto deve essere raddrizzato per il bene dell'anima, per il bene di ciascuna anima. E quindi non può l'omosessualismo essere diffuso come qualcosa di normale, perché normale non è. La normalità sono i due sessi distinti, maschio e femmina. Quindi, quando esistono dei casi particolari, e sono particolari, qui non si tratta di masse di persone con queste problematiche, si parla di persone circoscritte, quindi problematiche che sono comunque limitate, ma possono essere, come tanti ci spiegano, tanti specialisti, medici, scienziati, possono essere appunto guarite queste patologie. E ecco che allora la verità portata da Gesù Cristo ci rende veramente liberi. Oggi invece siamo prigionieri di ideologie che vanno contro Cristo. Pensiamo anche all'aborto. Non è vero che la donna è libera di scegliere o no di assassinare il proprio figlio. Questo è falso. La donna non è libera di farlo perché diventa un'assassina. Se lo fa, certo, lo fa con libero arbitrio, ma se lo fa è un'assassina. Oggi ci viene invece detto che no, non lo è, e purtroppo sono decine e decine di anni che questo lo si dice, e sono state appunto emanate delle leggi perché venga praticato l'assassinio appunto infantile. Ecco. E quindi queste menzogne nel dire che è comunque bene abortire ed è comunque bene essere omosessuali o lesbiche, eccetera. C'è chi dice che appunto è bene anche sopprimere la vita quando non è più degna di essere vissuta, che non ha senso, perché appunto la vita, quando è vita, è sempre degna di essere vissuta perché ci è donata da Dio. E la vita non termina qui, ha un suo veramente un suo preciso scopo eterno. Si è concepiti per vivere per l'eternità. E l'eternità la si guadagna con il vivere nel modo migliore, secondo la volontà di Dio, la vita su questa terra. Quindi il valore della vita è infinito. Eppure ci sono appunto coloro, e viene anche praticato già in alcuni stati, ecco, il discorso dell'eutanasia. Ecco, sono tutte quelle false verità che invece ci vengono portate come dei diritti per liberare maggiormente le persone. Ecco, per Giorgio Frassati invece ci dice proprio che occorre sostenere la lotta continua per la verità. E se non lo si fa, non è vivere, ma vivacchiare. Pur non ottenendo brillanti risultati universitari, Pier Giorgio è vicino al traguardo della laurea e con essa la realizzazione del suo grande desiderio, ovvero lavorare con i minatori per condividere il loro lavoro duro e pesante. Ma tutti i suoi sogni si frantumano uno ad uno. È confuso soprattutto perché non comprende il disegno di Dio su di lui. Aveva pensato di farsi sacerdote, ma oltre alla famiglia contraria a quell'idea considerata malsana, in Germania, quando di tanto in tanto raggiungeva il padre, a Berlino, lui stesso era mutato perché aveva conosciuto il padre domenicano Karl Sonnenschein, chiamato il San Francesco tedesco, pastore dei cattolici italiani che risiedevano a Berlino e guida spirituale degli studenti. Il religioso, noto per la sua grande umiltà e grande carità, instaurò un ottimo rapporto di stima e di simpatia con il giovane torinese, invitandolo a partecipare alle riunioni dei circoli misti, composti cioè da studenti e da operai. Pier Giorgio avrebbe voluto imitare in qualità di sacerdote proprio padre Sonnenschein, ma comprese che in Italia un apostolato sacerdotale di questo tipo non sarebbe stato accolto. Nell'ultimo anno della sua vita, Pier Giorgio si innamorò di una ragazza, Laura Hidalgo, rimasta orfana giovane, laureata in matematica e considerata da casa Frassati socialmente non all'altezza del nome di Pier Giorgio. Sei un bigotto, gli chiesero un giorno all'università, così come venivano scherniti i cattolici dai massonico-liberali e dai socialcomunisti, ma anche dai fascisti. La sua risposta fu netta: no, sono rimasto cristiano. Nel gennaio del 1925 Luciana sposa il diplomatico polacco Jan Gawronski. Fu un durissimo colpo per Pier Giorgio, che restò completamente solo nella casa delle discordie. A giugno di quell'anno il padre gli domanda di entrare nella stampa e dunque di rinunciare alle sue aspirazioni professionali, lavorare fra i minatori. Il senatore, che provava sempre una certa soggezione di fronte al figlio, non ebbe il coraggio di parlargli direttamente. Così Alfredo Frassati chiese all'amico Giuseppe Cassone, cronista della stampa, di farlo al suo posto. Lo stesso Cassone testimonierà: un giorno che Pier Giorgio era venuto a trovarmi in ufficio, colsi l'occasione. Gli parlai come si parla a un figlio assennato e caro. Mi ascoltò in silenzio, puntandomi, scrutatori e sereni, quei suoi begli occhi di fanciullo. Poi mi domandò: Cassone, crede proprio che venendo io qui alla stampa il babbo sarà contento? Dissi di sì. Egli non esitò più. Dica al babbo che accetto. lo considerai un grande sacrificio per lui. E commosso l'abbracciai. La sua proverbiale allegria lo abbandona nell'ultima parte della sua esistenza, quando appare quasi presago della fine prematura. Anche il suo aspetto fisico muta e i lineamenti perdono i tratti dell'adolescenza. Viene meno dunque quel suo spirito perennemente sereno a motivo di una serie di condizionamenti che sembrano soffocarlo. L'amore per Laura Hidalgo, la volontà paterna di integrarlo nell'amministrazione della stampa, il timore dolorosissimo di una possibile separazione fra gli amati genitori, la cui convivenza è sempre più difficile. Un giorno ad un amico che gli aveva domandato che cosa avrebbe voluto fare dopo gli studi, lui rispose: «Non lo so. Sacerdote no, perché è una missione troppo grande e non ne sono degno. Il matrimonio no. L'unica soluzione sarebbe quella che il Signore mi prendesse con sé. È tempo ormai di raccogliere ciò che ho seminato». La morte lo rapisce, rapidissima. Viene colpito dalla poliomielite fulminante. 6 giorni appena per corrodere quel fisico sano e forte di 24 anni. E ancora una volta la famiglia non lo comprende. Tutti sono attenti all'agonia dell'anziana nonna Metis, non accorgendosi della gravità del suo male. Non un lamento uscirà dalla sua bocca, non una richiesta. «Il giorno della mia morte», aveva detto, «sarà il più bello della mia vita». È il 4 luglio del 1925 quando Pier Giorgio muore. Le grandi incomprensioni svaniscono. Alfredo Frassati di fronte alla bara del figlio ribelle, alla quale rendono omaggio, con suo sconcerto, migliaia e migliaia di persone, di poveri della Torino semplice e umile. Tutti presenti non per i meriti del nome Frassati, ma per Pier Giorgio, solo per ciò che lui e lui solo ha rappresentato. E qualcuno scoprirà dopo che quel giovane pronto a soccorrere tutti era il figlio del senatore e direttore della stampa. Proprio da qui Alfredo inizia a scoprire l'identità di Pier Giorgio, la sua grandezza umana e spirituale. E il lungo tempo della prova condurrà lui, non credente, alla conversione. 4 giorni dopo la morte del figlio, Alfredo scrive a sua madre, Giuseppina Frassati, una lettera colma di strazio, un tormento che perdurerà ancora 36 anni, fino alla sua morte. Giorgio era un santo. Oggi lo riconoscono tutti. L'impressione per la sua morte qui a Torino è stata pari alla sua bontà. Mai si è visto una folla unanime cantare le lodi di un morto. Ma il povero Pier Giorgio non c'è più, e la mia vita è finita. Avevo troppo nel mondo. Fino a 57 anni ho avuto tutto. Ora sono il più povero dei poveri. Mendico nel mondo. Nessuno può darmi anche la minima parte di quello che mi fu tolto. Ti bacio, cara mamma. Auguriamoci di congiungerci presto con lui. Il tuo Alfredo. La trasmissione ormai giunge al termine, ma ci ripromettiamo di parlare ancora di Pier Giorgio nella prossima puntata. Vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro una santa notte e una santa domenica. Ave Maria.